Bip Z è un podcast di Bip Network, realizzato dagli studenti dell'Istituto Banfi di Vimercate, in collaborazione con Young Radio, Piano Locale Giovani Burago e Cooperativa Sociale Airis.
Benvenuti a Bip Z Generazione Senza Filtri, il nuovo podcast di Bip Network in cui si dibatte sulla politica, sull'attualità, in maniera estremamente libera, senza alcun tipo di filtro. Io sono Mattia Fantini.
Io sono Andrea Valentini.
E appunto ci avviamo a discutere sulle questioni più importanti e soprattutto più divisive che hanno caratterizzato quest'estate. In questa prima puntata andremo a discutere innanzitutto dell'omicidio di Charlie Kirk, poi passeremo allo sfratto del Leoncavallo, che come sapete sono i due eventi di cronaca più recenti di quest'estate e in un certo modo anche più divisivi. Finiremo poi parlando della Global Summit Flotilla, la flotta che appunto in questi giorni, proprio mentre stiamo registrando, si sta diciamo avviando verso il blocco navale illegale che Israele ha imposto alle acque palestinesi.
Beh, non proprio illegale,
Però
ci sono gli accordi di Oslo che dicono che la sovranità delle acque davanti a Gaza spetta a Israele.
Ma su questo avremo modo di accapigliarci dopo. Allora, partiamo con il primo argomento che abbiamo in scaletta, direi. Ossia, l'omicidio di Charlie Kirk. Charlie Kirk era un podcaster, un creatore di, se vogliamo chiamarli contenuti, chiamiamoli contenuti tra molte virgolette. È stato ucciso il 10 settembre durante un suo, diciamo, un incontro del suo tour
presso le università americane, che è una cosa estremamente innovativa, perché comunque le università americane sono sempre state negli ultimi anni soprattutto un baluardo dell'ideologia woke, e alla fine lui è arrivato con questa proposta estremamente innovativa e per questo ha riscosso molto successo, secondo me, tra i giovani statunitensi, per quanto le sue possono essere considerate aberranti. Alla fine ha cercato di portare la destra all'interno la destra MAGA all'interno delle università americane,
sì, in una maniera molto discutibile, nel senso il suo tanto decantato Prove Me Wrong, che era il format diciamo di questi suoi incontri, era alla fine un insieme di capziosità pseudosofistiche con cui cercava di difendere le sue tesi oggettivamente indifendibili. Ciò detto, appunto, mentre andava in scena in una di queste esibizioni circensi, è stato ucciso.
Il dibattito non è mai circense. Io ci tengo su. Il dibattito non è mai circense. Fin quando c'è il dibattito, c'è la democrazia. E il dibattito non deve scaturire in quello che è successo, ovvero in un brutale omicidio.
Il dibattito non è dire che un gay non è normale.
Ok, tu mi dici che il gay non è normale e tu sei un coglione perché mi dici che il gay non è normale. Però la democrazia è tu che mi dici che il gay è un coglione, io che ti dico che sei un che gay non è normale.
Ma infatti io non ho niente contro la professione dei clown, sono liberissimi di dire le cagate che vogliono, non censurerei in alcun modo questo. Se vuole fare il pagliaccio, ognuno sceglie cosa fare nella vita.
Sta di fatto che faceva il pagliaccio e ha fatto il pagliaccio.
Ha fatto il pagliaccio fino alla fine, quando mentre stava difendendo l'utilizzo.
Questa cosa ci costerà il visto presso gli Stati Uniti d'America.
Che peccato, non potremo andare negli Stati Uniti. Comunque, appunto, mentre stava difendendo la circolazione di armi da fuoco negli Stati Uniti, è stato colpito da una delle sue amatissime armi da fuoco. Mentre appunto mandava avanti questo dibattito nella Utah Valley University a Oren, pare che il killer sia Tyler Robinson, un giovane che tra l'altro sui proiettili aveva anche inciso degli slogan
come se leggi sei gay, lol, letteralmente.
Esattamente, slogan di questo grande calibro culturale. Sono stati interpretati da alcuni come antifascisti, in realtà sono anche ricollegabili alla cultura dei videogiochi, eccetera, da qui questo
certo, però comunque lo ritengo molto becero come ultimamente nei social si sta vedendo che si cerca di additare, no, lui è un leader, lui era di sinistra, era un nuovo fondatore delle Brigate Rosse Americane,
no, oppure, esatto, molto più probabilmente era un imbecille,
oppure era di destra ed era mago, odiava Kirk, era banalmente un mitomane come tanti si sono visti nella storia americana. L'esempio più eclatante secondo me è quello del tentato assassinio di Ronald Reagan, dove un uomo per attirare l'attenzione di Jodie Foster,
esatto, ha ben pensato di sparare al
presidente degli
Stati
Uniti d'America. Non sarà il primo, non sarà l'ultimo. La politica in America è sempre stata intrisa di violenza, perché sono una nazione intrisa di violenza. Gli Stati Uniti d'America si fondano sulla violenza e sul massacro degli indiani d'America, ed
esattamente
è
quando che... hai una cultura che è mancanza di cultura, è normale che poi ti saltino fuori questi elementi. Comunque, tra l'altro, pare che questo avesse tra le motivazioni il fatto che avesse una relazione con una ragazza trans, ovviamente poco accettata da Kirk e seguace della sua ideologia, e di conseguenza abbia deciso di compiere questo gesto, ecco.
Sai che c'è anche chi sostiene sia stato il Mossad?
Sì, c'è anche, ci sono anche delle teorie del complotto secondo cui sarebbero stati i servizi segreti israeliani, il Mossad. Penso che lasci un po' il tempo che trova, però pazienza, ecco.
Tra l'altro, però funerali... mai dire mai nella politica.
Vero.
E soprattutto se si parla,
se c'è di
Mossad,
il Mossad.
mai dire mai.
Tra l'altro, sulla questione che, a cui accennavamo prima, del è un estremista di destra e di sinistra, Kimmel, famoso comico, ha visto il suo show censurato di fatto per intervento diretto alla fine di Trump, che era assolutamente pappa e ciccia con Kirk, perché ha fatto una battuta attribuendo l'ideologia, diciamo, dell'assassino al mondo MAGA, cosa che va detto non è assolutamente comprovata, secondo me anche improbabile. È anche vero che comunque questo era uno fissato con le armi, uno che veniva da una famiglia conservatrice,
come ogni americano medio alla fine.
È vero.
Ricordiamo che la cultura delle armi è una cultura trasversale negli Stati Uniti d'America, intrisa anche nel loro partito, tra 300 virgolette di sinistra, che corrisponde più o meno al nostro centrodestra.
Sì, centrodestra conservatore.
Beh, è intrisa nelle armi, perché per loro hanno una concezione di libertà dove possedere un'arma è una libertà.
Una concezione malata di libertà.
Questo non, quindi questo non mette il tal Robinson.
No, no, esatto, questo non lo ha detto assolutamente come MAGA. Ci ho detto, se era libero Kirk di fare il pagliaccio, era ancora più libero Kimmel di dire quello che voleva, se voleva fare una battuta.
Assolutamente, ma assolutamente. Ma il fatto che Trump intervenga direttamente all'interno
della programmazione televisiva, è chiaro che è una cosa,
ma non solo,
illiberale, autoritaria.
Negli ultimi giorni ha messo un nuovo decreto legislativo dove dice che sono proibite alcune parole nell'ordine della pubblica amministrazione, ha vietato di dire gay nella pubblica amministrazione. Elena Gay, uno dei pilastri della storia americana, violenta, ricordiamo che
sì, assolutamente.
È la bomba che è caduta su Hiroshima.
Ricordiamo agli ascoltatori, appunto, una delle bombe atomiche si chiamava Enola Gay.
È stato proibito, adesso nei fascicoli della CIA non risulta più che la bomba che è caduta su Hiroshima si chiamava Enola Gay.
Ma perché evidentemente era un complotto woke chiamare questa bomba
esatto,
in questo modo.
Esatto, esatto. Però Sleepy Joe che
esatto,
faceva.
Lungi da noi il criticare l'illuminatissimo presidente degli Stati Uniti, che stimiamo in una maniera infinita. Tra l'altro, il 21 settembre ci sono stati i funerali di Kirk, che, allora, per appunto uno che ha sempre vissuto da pagliaccio, sono stati molto appropriati, perché era un'esibizione circense, proprio, cioè un incrocio tra un circo
e
una manifestazione neopagana.
Dire questo di un morto non è bello, dire questo di un morto non è bello. È stato più che altro brutto vedere una scena dove esponenti della politica americana, oligarchi come Elon Musk, si sono approfittati, e esponenti politici,
certo,
si sono
strumentalizzati.
Ricordiamo
morte,
che il segretario di Stato per la salute, il signor Kennedy, che non ha niente a che vedere con il John Fitzgerald.
Esatto, cioè sono imparentati, per carità, però lo fa rigirare nella tomba JFK.
E se ne è uscito paragonando Kirk a Gesù Cristo. Questa è pura strumentalizzazione, perché sono entrambi morti sui 30 anni, tra l'altro non è morto 33 anni Kirk, quindi non vedo tra l'altro paragone con Gesù Cristo, però
anche per quello che dicevano non mi sembra,
l'ha visto solo lui, c'è cioè altri che hanno detto santo subito, robe assurde, ed è stata una strumentalizzazione della morte che porta gli Stati Uniti ad avere una politica sempre più violenta. Ma la colpa è anche nostra, che non abbiamo voluto vedere la politica politica statunitense che sta diventando sempre più violenta, con esponenti del Partito Democratico nella Camera del Minnesota che sono stati brutalmente assassinati.
È vero, e tra l'altro su questo Trump non ha detto niente, non
col
ha fatto...
marito novantenne di Nancy Pelosi, che è stato preso a martellate, ricordiamo, Nancy Pelosi, speaker della storica speaker
di parte democratica, ricordiamo che su questo Trump non ha detto niente, non ci sono state proposte di minuti di silenzio, di monumenti, di santificazioni immediate da parte di ogni confessione religiosa, perché conviene solo strumentalizzare la violenza dell'altra parte, o meglio contro la propria parte, perché ripeto, non è che il Partito Democratico, Musk ha definito il Partito Democratico il partito degli assassini, partito in cui la metà sono oligarchi corrotti esattamente come i repubblicani, l'altra metà sono dei vecchi dementi col
pannolone. E questo proprio perché, ma no, è più complicato di così, noi non possiamo basarci, il fatto che gli Stati Uniti siano estremamente vasti come nazione può comportare solo due cose: o si crea una democratura come la Russia, che assomiglia più a una dittatura, però c'è il leader che piace, oppure si creano delle lobby potenti che alla fine decidono la politica. E alla fine io sostengo la tesi che negli Stati Uniti la vera sovranità, in tutte le nazioni, ma negli Stati Uniti in particolare,
non è del popolo, appartenga
alle
ricchi,
lobby.
Esatto.
Le elezioni le vince
chi ha più soldi, ma questo
lobby.
È una cosa oggettiva.
Chi prende più soldi delle lobby, quindi alla fine è normale che un partito abbia il sostegno delle lobby.
Meglio dire... Non è normale,
non
in generale,
è normale
in quel contesto.
Nel contesto statunitense,
infatti,
è normale.
Per me potrebbero essere anche già definiti una democratura. Ci ho detto comunque, diciamo, l'argomento di questa conversazione non sono gli Stati Uniti col loro assetto istituzionale, quindi passerei al prossimo punto, che riguarda lo sfratto del Leoncavallo.
È nada. Centro sociale occupato. Centro sociale occupato, mogo cazzo c'è cacciata. È nata. Centro sociale occupato. Centro sociale occupato, mogo cazzo c'è cacciata.
Allora, abbiamo detto che il prossimo tema sarebbe stato quello del centro sociale del Leoncavallo, storico centro sociale di Milano, padre di tutti i centri sociali italiani, che è stato sgomberato nuovamente il 21 agosto.
E vergognosamente.
Il 21 agosto di quest'anno. L'atto era notificato il 9, però il questore ha anticipato per
cioè Morale ha mandato
sfratto.
Il poliziotto in assetto antisommossa senza avvisare nessuno, tra l'altro neanche il sindaco.
Vabbè, io sono contro lo sfratto, però il fatto che il questore mandi i poliziotti in assetto antisommossa mi sembra normale, come li deve mandare con le brioche, è chiaro.
Ok, ma spera. Almeno avvisi il sindaco della tua città, fai una contrattazione.
Ma beh,
pensale,
è meglio che non venga informato uno che svende il territorio pubblico e lo stadio comunale a due società private facendo danni ambientali,
no,
abbattendo
ma
un
questo
monumento
assolutamente
storico, è meglio che preferisco che il prefetto governi piuttosto che il sindaco di Milano.
Ma su questo assolutamente, cioè su Beppe Sala e la sua molto poco illuminata politica non possiamo che concordare. Ci ho detto, almeno l'istituzione del comune, quando fai una cosa così dovresti avere la briga di avvisarla, o comunque dovresti contrattare almeno con gli esponenti del centro sociale in maniera un po' più approfondita. Comunque, appunto, è stato sgomberato.
Ma soprattutto è inutile lo sfratto. Cioè, io ci tengo a specificare questo: è inutile, il Leoncavallo ha già trovato una nuova sede. È pressoché inutile lo sfratto.
No, esatto, era una prova di forza, perché evidentemente devono che complessi psicanalitici abbiano, non so cosa debbano compensare, ma sono particolarmente appassionati del mostrare i muscoli istituzionali, del mandare poliziotti, nel far vedere che loro sono forti, che loro sono con la legge, con l'ordine, eccetera. E poi a farne le spese sono i cittadini comuni, perché appunto bello sgomberare Leoncavallo, dove la gente fa cultura, dove la gente fa arte, dove la gente si ritrova in maniera democratica nel senso più autentico del termine. Questi li sgomberiamo, però poi svendiamo appunto Milano. Ricordiamo appunto che sale al centro di una quantità di scandali, di corruzione,
da cui lui si rifiuta le dimissioni. Io vorrei ricordare che un deputato della Camera dei Comuni del Regno Unito di Gran Bretagna, Irlanda del Nord, si è dimesso perché è arrivato in ritardo alla seduta del Parlamento, mentre in Italia abbiamo un sindaco della capitale economica che è sotto inchiesta e spero sia innocente. Io ritengo che sia innocente.
No, certo, rimaniamo
garantisti. E viva il garantismo e viva l'innocenza, nessuno è colpevole fino a prova contraria. Però se sei colpito da uno scandalo ti dimetti.
Esatto,
ti
soprattutto dimetti. Quando è uno scandalo così globale.
È via precauzionale, è via precauzionale. Certo, io credo certo. che tu sia innocente. Secondo me Sala è innocente. Io non credo nella colpevolezza di Beppe Sala. Però ti dimetti. Ti dimetti perché tu devi dare credibilità alle istituzioni, che già l'istituzione in sé... Lasciamo
se non
stare,
ha tutta sta credibilità,
lasciamo stare, tu in quanto istituzione ti devi dimettere, punto, davanti a uno scandalo.
E tra l'altro appunto è assolutamente ipocrita prendersela con dei ragazzi che non fanno niente di male, alla fine si ritrovano, fanno cultura in un
e
modo...
sai chi diceva questo?
Chi?
Matteo Salvini. Matteo Salvini da giovane frequentava il Leoncavallo e quando la Democrazia Cristiana nell'86 provò a sgomberare il Leoncavallo, Matteo Salvini disse, nell'86 o anche più tardi, disse noi non siamo ragazzi violenti, anzi siamo ragazzi che facciamo cultura. Anche perché ricordiamo che Matteo Salvini faceva parte di una formazione che si
comunista.
Chiamava Giovani Comunisti Padani.
Le cose sono un po' cambiate, sì, per i nostri ascoltatori è lo stesso Matteo Salvini che ha detto che no, erano un covo di terroristi di Al-Qaeda, evidentemente, che andavano tutti sgomberati perché altrimenti Dio, patria, famiglia.
Quindi viva gli spazi autogestiti e soprattutto Leoncavallo, che era il padre di questi spazi autogestiti, e soprattutto... Cioè, ma che senso ha fare una cosa inutile? Ma
è assolutamente inutile, è inutile. E tra l'altro... se si obietta il fatto che abbiano occupato uno stabile abbandonato, cioè non è che hanno preso, hanno cacciato fuori la gente, c'era uno stabile abbandonato, non serviva a niente, loro
certo,
giustamente
se avessero cacciato fuori la gente là sarebbe stato un problema, io avrei detto sì allo sgombero,
quello sarebbe stato un altro discorso, però nessuno, il centro sociale non si fonda sull'idea del
anche se fosse
buttiamo fuori
sfitto,
la vecchietta,
anche se fosse stato sfitto, ma se è un'azienda abbandonata e ormai in disuso
esattamente
è, normale,
è inutile
è giusto,
ed è più che giusto, giusto, è sacrosanto, bisogna occupare. Beh. Occupare non è un reato, occupato è un
occupare
è un imperativo categorico in questi casi.
Ok, bravo. In questi casi, occupare in questi casi. Ricordiamo che se uno ha la casa sfitta al mare, è l'occupazione della casa sfitta al mare in montagna, in Liguria oppure nell'Italia meridionale o all'estero, non è assolutamente ammissibile come cosa.
Ma quella è una cosa che dipende. Se sei Silvio Berlusconi e hai 20 case, io te ne occupo 15 e poverino, io vai con 5
case.
Ma certo, io le occupo e ci faccio cultura.
No, tu la cultura te la fai nel tuo spazio autogestito come il Leoncavallo e vive il Leoncavallo. Però
certo, ma il mio spazio autogestito potrebbe essere la 28esima casa di Berlusconi.
No, ma perché?
Ma perché? Perché non ne ha bisogno Berlusconi, oggettivamente.
Ma perché non ne ha bisogno? Se io voglio cambiare una casa al giorno, piuttosto tu mi puoi...
Non lo fai, è molto semplice perché ci
ma
sono io nell'altra.
No. Ma no, no, ecco, questo è fascismo.
Questo non è fascismo.
Cari ascoltatori, questo è fascismo.
No, perché il fascismo è dire io ho 28 case. No, la legge del più forte è dire io ho 28 case e lascio la gente a morire fuori.
Casa. La legge del più forte è dire io ti occupo casa e non ti faccio più andare a casa tua.
No, la legge del più forte è dire io ti occupo la tua unica casa e ti sbatto fuori al freddo a morire di fame.
No, è la legge, certo. La legge del più forte è che io ho la mia casa al mare.
No, perché occupano i deboli, non i forti.
Ma cosa me ne interessa se tu sei debole? Non mi occupi la mia casa al mare. Vai all'Aler, qua al nord, non so, da altre parti d'Italia qual è l'istituzione. Vai all'Aler e chiedi una casa. Perché altrimenti gli altri
evidentemente
italiani...
non te la danno.
No,
questa
perché
casa.
È pieno di cittadini italiani onesti che chiedono l'occupazione all'Aler, pagano l'affitto all'Aler per quanto irrisorio e praticamente simbolico. E loro chi sono? Sono scemi loro? Sono scemi?
No, ma semplicemente se uno fa questo... Cioè, uno non è che va a occupare per hobby. E poi non si parla necessariamente della seconda casa... Cioè, la seconda casa al mare posso ancora capire.
Anche la
29esima casa?
Anche
ma te la occupi e ci faccio un pisciatoio pubblico?
No, ma no, ma no, ma no.
Ma certo,
ma
è un'utilità sociale maggiore.
Lo sai bene che io ho due case al mare, io ne ho due. La terza è completamente sfitta, la seconda la utilizzo ogni estate. La terza è completamente sfitta ed è la mia libertà avere una terza casa completamente sfitta e nessuno la deve occupare perché è mia ed è la mia libertà.
Non quando la tua libertà limita la libertà altrui di avere una casa.
No, io non limito la libertà altrui. Lo Stato limita la libertà altrui che non permette a quella persona di avere la casa. Tu non limiti
lo
la mia
Stato
libertà di avere
la società
mia terza casa.
Che permette
la mia quarta,
lo Stato
la mia quinta, la mia sesta,
lo limita
la mia
permettendo di avere agente come facciamo l'esempio di Berlusconi, poverino è morto, pace ai defunti, però aveva un po' troppe case. Comunque nemmeno l'occupazione delle case.
Ma chi lo dice che aveva troppe case? Ma è un discorso
la
da Gran Consiglio del Fascismo. Chi
ma
dice che
il Gran Consiglio
case?
Del Fascismo dice uno può avere quante case vuole mentre la gente muore per strada.
Il Gran Consiglio del Fascismo dice la legge del più forte e dire io ti occupo casa, perché non le persone che hanno più case non sono tutte Silvio Berlusconi. Quindi non,
ma io sto facendo un discorso su le persone effettivamente straricche, non sulle persone che hanno ereditato perché gli sono schiattati 20 parenti nel giro di un mese,
ma
quindi si ritrovano
c'entra.
20 case.
Ma no, ma allora dire la, le case sfitte, tu includi il 99,99% della popolazione che ha quelle case sfitte, non i miliardari.
Beh, le case
che hanno
in generale,
le case.
Io parlo
anche perché il miliardario in genere se ne frega, cioè va a vivere a Monte Carlo, sì, ha la sua casa in Liguria, ma di certo la persona che ha bisogno della casa non ha bisogno di Villa Certosa.
Ma certo, ma infatti facciamo una bella occupazione di massa
Certosa.
E ci facciamo un campo rom dentro.
Ma no, ma
e
perché,
al miliardario gli occupiamo pure il conto in banca, prendiamo
rom
e
che solitamente
statalizziamo tutto il suo conto in banca.
I campi rom che solitamente sono molto spesso dei baluardi di illegalità, bisognerebbe lavorare per integrarli.
Illegalità che comunque diciamo non cioè è figlia anche di queste realtà, perché non è che la gente si mette
E il fallimento non è mio, che posso essere io o chiunque altro.
Il fallimento è della società.
Il fallimento è dello Stato. Dello Stato che tramite l'ALER non ti garantisce la casa. Tu da me che cosa vuoi?
Dello Stato e
da
in
me
generale
cosa
della
vuoi?
Società. Non puoi scindere Stato
da
e società.
Da me cosa vuoi? Ma vai dallo Stato,
specifico.
Non da me. Da me
io
che
vado
cosa
da
vuoi?
Chi ha i soldi.
Vai dallo Stato.
Vado da chi ha i soldi. Comunque non è neanche l'occupazione abusiva delle case il tema di questa puntata. Quindi passiamo.
Perché su Leoncavallo ci trovavamo d'accordo. Viva
esattamente. Viva Leoncavallo sempre.
Leoncavallo.
No, allora sgombero, sono dei fascisti. Ciò detto, passiamo alla Global Summit Flotilla, che sarà il nostro prossimo argomento.
1948, nasce lo Stato di Israele. L'esercito sionista trasforma in profughi due terzi della loro popolazione palestinese. Ora, Israele è l'unico Stato al quale non sono riconosciuti i confini. Può espandersi quanto vuole, il territorio palestinese rischia di restringersi ai 7 km della striscia di Gaza, imposti dal muro della vergogna.
Parlo in una terra senza più confine, identità precisa. Paramuri palestinesi, civiltà derisa. Strumentalizzata da estremismi religiosi. Da governo di sionisti, casa assai pericolosi. Stuprata dalle bombe dei missili americani. So di gente che va a letto col fucile nelle mani.
Aggrediti nella vita materiale e spirituale. Ostacolato lo sviluppo economico e sociale.
La Palestina piange da più di 60 anni. Lacrime di sangue, Israele che fa danni. Esercitando mafia e strategia del terrore. C'è un signore americano che vede popolo oppressore.
Libertà di un popolo in catene, che a vedere certe scene bolle sangue nelle vene.
Parrami carrammate, rince case di famiglie. Fa guerra e religione, ammazzano pace, madre e figlie. Massacrano, rapinano
cultura e tradizione di una terra senza pace, né speranza e l'amore.
Trasformato in odio dalla gente.
Ottimo, allora, rinfoderando i coltelli, arriverei a parlare della Global Summit Flotilla. La flottiglia appunto umanitaria, ma come avremo modo di approfondire più tardi, io preferisco definirla politica più che umanitaria per la strumentalizzazione dei termini che si è creata attorno a questo evento. Sumud vuol dire resilienza in arabo palestinese. Quindi questa flottiglia di volontari, ci tengo a precisare, cittadini comuni non legati in alcun modo ad alcuna istituzione
civile, certo. Certo, però arriviamo al dunque agli ascoltatori.
Vero?
Delle persone della società civile che hanno deciso di prendere degli aiuti umanitari, di mettersi nelle loro bagnarole e di partire verso Gaza.
Esattamente.
Con lo scopo di aiutare la popolazione
non
nobile,
è solo
di aiutare la popolazione civile di Gaza e di rompere il blocco.
Esatto, quindi è anche una questione politica, cioè non
hanno
è solo
chiesto,
portiamo
hanno
gli
chiesto
aiuti.
L'aiuto della Marina, hanno chiesto l'aiuto della Marina Militare Italiana, giustissimo, che li ha scortati fino alle acque internazionali.
Certo.
Adesso entrano in acque non più internazionali, ma occupate da Israele.
Illegalmente. Le prime
Illegalmente
navi sono partite.
È una cosa un po'.
Illegalmente.
Allora, io te lo dico io che sono anche pro-Palestina, ma gli accordi di Oslo dicono che quelle acque sono, devono essere controllate da Israele. Accordi che ha firmato Arafat, Arafat palestinese.
Accordi che Israele ha mandato a quel paese, per usare un eufemismo.
Ok, certo, infatti Israele sta compiendo un genocidio ed è assolutamente giusto che Israele si dia una calmata e che bisogna far entrare gli aiuti, ma anche rompere il blocco navale alla fine che utilità ti dà?
Ma l'utilità di dire voi non potete fare quello che volete in acque che non sono vostre, su terre che non sono vostre, perché
ma
siete dei nazisti.
I palestinesi le hanno dato,
ma non gli hanno dato un cazzo i palestinesi.
Ma vatti a leggere gli accordi di Oslo. Gli accordi di Oslo dicono che quelle acque sono devono essere, sono palestinesi, ma devono essere governate da Israele. Lo dicono gli
nel
accordi di
Oslo.
Io ti dico che è un
ma
accordo
governare
di merda. Ma io ti dico che è un accordo di merda.
Certo che è un accordo di merda, accordo, ma governare non vuol dire fare il blocco navale, il fottuto blocco navale. Ma io gli affondo tutte quelle bagnarole di merda.
Un conto essere dei veri pro Palestina e dire basta genocidio, diamo quelle acque alla Palestina, perché la Palestina deve avere sovranità sulle acque, sul cielo e sulla terra, come ogni
certo,
nazione esistente.
Assolutamente.
Un altro conto è dire, scoprire ieri la Palestina, perché ne parlano.
No, certo,
tutti.
Il dibattito pubblico in maniera assolutamente
vedere,
colpevole l'ha scoperta ieri.
Va a vedere
certo.
Arafat, va a vedere Arafat, dice: Arafat, Arafat lottava per la Palestina. Bravo Arafat, bello Arafat. Poi va a vedere che Arafat ha firmato gli accordi di Oslo che dicono che quelle acque devono essere governate da Israele. Devono, il blocco navale può essere fatto da Israele. E allora di chi è la colpa?
Beh, non giustifichi il blocco navale. Ma certo che
ha preso
ci sono
milioni di dollari di aiuti che sono finiti nei suoi conti in banca svizzera, probabilmente, secondo alcune indagini, sono finiti
esatto,
nei conti in banca
è
svizzera piuttosto che i palestinesi.
Non è certa come cosa.
Non è certa. Però
poi è chiaro che ci sono delle colpe nella leadership palestinese, ancora più in quella attuale, sia in Hamas. Di più in Hamas, che in Fatah, che comunque è abbastanza colpita da scandali di corruzione. Fatah è il partito di ispirazione più socialdemocratica che governa la Cisgiordania.
Sì, moderati, quelli che non vogliono distruggere Israele.
Esatto, Hamas invece sono gli islamisti della striscia di Gaza. Esatto, vogliono la distruzione di Israele. Comunque sta di fatto che l'obiettivo, Arafat a parte, l'obiettivo di rompere il blocco navale è più che nobile,
ma
non
infatti,
è un'utilità pratica, è una cosa simbolica.
Io infatti questa cosa la volevo dire, non per dire non dovete rompere il blocco navale, ok, rompetelo. Io ci tengo a dire però, quel blocco navale non l'ha fatto Israele perché si è svegliato e ha messo il blocco navale. Sarebbe comunque grave, ma l'ha fatto perché le hanno dato i palestinesi la facoltà di farlo, quel blocco navale.
Beh, gli hanno dato la facoltà più o meno, cioè... Ci sono.
Ma cazzo, c'è la firma e più di così.
Ok, ma sono
Yasser Arafat.
Sono delle questioni legate al controllo delle acque, questioni che vanno assolutamente riviste.
Vanno
però
riviste.
Non ti autorizza.
Io la colpa la do ad Arafat che ha fatto sta cosa. Quindi io mi definisco anche più pro Palestina di Arafat, perché Arafat non ha aiutato il suo popolo e ha dato le sue acque, le acque del suo popolo.
Arafat
a Israele.
Ha fatto degli errori. Arafat ha fatto degli errori, ma non si può dire che il suo popolo non l'abbia aiutato, perché comunque oggettivamente ha lottato per la Palestina. Se c'è anche un solo
firmando accordi con Israele
alla fine della sua vita, e comunque è già
alla
un passo
vita, che cazzo vuol dire? Non ho capito.
È già un passo in più rispetto al vogliamo distruggere Israele se vuoi la convivenza pacifica.
Ma certo, però se tu vuoi la convivenza pacifica, trovi una soluzione che mette d'accordo tutti.
Ma certo,
non
che sono
che cedi la tua sovranità
certo
a Israele,
che è un errore, ma lì non si può neanche parlare di cedere la sovranità, perché non c'era la sovranità. Cioè, semplicemente non se n'è ripresa abbastanza.
Io
è un'altra cosa rispetto
cioè,
a cedere. Se
non avessi capito, io sto dando la colpa ad Arafat di non aver fatto abbastanza per la Palestina.
No, certo,
se siamo
avrebbe
in questa
potuto fare di più,
oggi,
assolutamente.
È perché Arafat ha firmato gli accordi di Oslo, questo dobbiamo dirlo.
Certo.
Per quanto riguarda il confine marittimo, non il genocidio in corso,
certo. Ci ho detto invece, restando all'attualità più stretta, ecco.
Quello che ci tenevo a sottolineare, ecco, questo discorso io l'ho fatto per arrivare al fatto che è giustissimo che la Marina Militare li ha scortati. Adesso non potete pretendere però che la Marina Militare entri in acque controllate in maniera legale o meno da Israele, perché quello diventerebbe un atto formale di guerra, entremmo formalmente in guerra con Israele.
Sì, ciò detto, ci entriamo anche se questi ci sparano addosso ai nostri deputati, che sono, perché ricordiamo che sulla flottiglia ci sono anche dei deputati italiani.
È diverso.
Beh, è comunque, sì, certo.
Uno è un atto di guerra, l'altro è un'invasione formalmente.
No, ok, però comunque sempre di atti di guerra si parla, e non è accettabile che Israele si arroghi in un qualsiasi modo il diritto
Beh, innanzitutto di occupare illegalmente un territorio e farci un genocidio, certo. Ma in secondo luogo di poter disporre, certo, in qualsiasi modo della vita di persone che stanno rischiando tutto per andare a portare degli aiuti a Gaza, che poi il punto non sono tanto gli aiuti, perché sulla barchetta vera ci sta un chilo di farina.
Anche perché sono 21 grammi per palestinese.
Esattamente, cioè ci sta un sacco di farina sulla barchetta vela. Non è quello, anche il governo che ha proposto, vabbè, lasciate gli aiuti alla chiesa, li fa arrivare, esatto, li fanno arrivare loro. Ma il punto non è, ovvio che ci sono altri canali più, diciamo,
sì,
diplomatici.
Lo scopo è rompere il blocco navale,
lo scopo è politico, e lo scopo appunto è di mandare un messaggio.
Io dico, evviva la flottiglia, evviva. Io dico questo, dico però allo stesso modo che bisognerebbe informarsi e capire che la questione delle acque, che è più di diritto internazionale che del genocidio, il genocidio è chiaro che è colpa israeliana, il genocidio, però se andiamo a parlare di diritto internazionale dobbiamo scendere in accordi, ONU e cazzate varie, perché alla fine, vabbè, di cazzate si tratta.
Non è questa la sede per farlo, quindi io concluderei sulla nostra solidarietà completa alla Global Flottiglia.
Evviva la flottiglia, evviva la Palestina libera,
assolutamente,
ed evviva la libertà.
Allora, riprendiamo un minimo di assetto, sì, istituzionale, giusto
male.
Per esatto,
male,
giusto per ringraziare dell'ascolto, segnalare che questa puntata, come tutte le altre di Beep Network, può essere ascoltata su www.youngradio.it, inoltre sul sito del Banfo, del nostro giornale, e vi diamo appuntamento a questo punto tra un paio di settimane con la prossima puntata di Beep Z Generazione Senza Filtri.
Ciao.
Avete ascoltato Beep Z, un podcast di Beep Network, scritto e condotto da Mattia Fantini e Andrea Valentini. La supervisione tecnica e il montaggio sono di Cristiana Lacqua.